Insiero sulla lidorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Quello che ho imparato, ahimè, in questi 24 anni è che le guerre sono tutte uguali. Ci possono raccontare storie diverse per come nascono, per come si sviluppano, però alla fine le guerre sono tutte uguali, hanno un denominatore comune che è quello della cancellazione di tutti i diritti per tutti, e che è quello che più mi fa rabbia sicuramente, e che i più coinvolti e quelli che pagano di più sono sicuramente i bambini, le donne, e i bambini sono al primo posto sicuramente.
Nel mondo un bambino su 5, circa 475 milioni, risiede in una zona di guerra. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno Michele Migone. A Gaza sono circa 16.000 i minorenni uccisi dai bombardamenti israeliani. Gli ultimi dei bambini che erano in fila per il pane. Paul Lehi è un chirurgo ortopedico del Comitato Internazionale della Croce Rossa che ha operato per alcune settimane a Gaza.
A Gaza sono rimasto 6 settimane e mezza. Siamo entrati il 23 di ottobre e usciti a metà dicembre. Eravamo un'equipe chirurgica, due chirurghi, un anestesista, un strumentista, un paio di infermieri, e lavoravamo all'ospedale europeo di Gaza, l'IGH, che è nella parte sud della striscia di Gaza, 7-8 km a nord del checkpoint di Rafah, da dove siamo entrati, dall'Egitto, dal Sinai.
Che cosa ha dovuto affrontare in queste sue settimane a Gaza?
Sono un ortopedico pediatrico. A Gaza, all'IGH, avevamo un numero imprecisato di pazienti feriti e quelli che chiamiamo IDPs, internally displaced persons, cioè sfollati, che cercavano di raggiungere quell'ospedale in particolare, perché all'inizio per 2 o 3 settimane eravamo l'unica equipe non palestinese presente all'interno della striscia, e quindi nella testa di molte persone la nostra presenza lì rappresentava una sorta di protezione. Non so quanto fosse vero, però è anche vero che durante tutto il periodo in cui siamo stati lì, con le quasi 7 settimane, quell'ospedale lì non è stato direttamente colpito.
Senta, lei ha quindi operato molti di questi bambini, si parla molto, l'ha detto il segretario generale dell'ONU, ha detto che a Gaza c'è il record delle amputazioni, cosa ci può raccontare?
Amputazioni sicuramente ci sono, record non lo so, sono sempre un po' restio a fare delle classifiche, questo è un posto più brutto, questo è un posto meno brutto, sicuramente sono più di quelle che dovrebbero essere, e ovviamente molte di queste sono dei bambini. Il primissimo paziente che ho personalmente operato era un'amputazione traumatica bilaterale, le due gambe, in un bambino che aveva 3 anni, quindi i bambini a Gaza sono quasi metà della popolazione, quindi vengono colpiti per forza, anche solo banalmente statisticamente parlando, e questo è sempre molto molto impressionante, il numero di bambini che vengono colpiti. E le amputazioni sono un intervento che è quasi un simbolo della guerra, e tutti quelli che parlano di chirurgia di guerra ovviamente parlano di amputazioni. Ci sono tanti altri tipi di lesioni, le ustioni ad esempio sono molto molto molto, penso anche peggiori, nel senso che danno delle sequele a lungo termine che sono devastanti. L'altra particolarità è che lavoravamo assieme ai locali, e siccome Gaza è molto, molto piccola, cioè gli ospedali sono in mezzo alle comunità, alla gente, molto spesso i chirurghi locali palestinesi conoscono addirittura i pazienti o le famiglie o il posto da dove vengono, perché gli dicono: ah, sono stato colpito lì, in quella zona. E loro conoscono tutte quelle persone lì, quindi di relazione personale con la maggior parte dei pazienti, il che rende il loro lavoro praticamente impossibile, perché c'è un carico emotivo per loro che è quasi insopportabile. Abbiamo, non è gente che conosciamo personalmente.
Senta, lei quante operazioni doveva fare al giorno e in che condizioni?
Le operazioni erano parecchie, avevamo 4 sale operatorie, noi della nostra equipe erano 2 chirurghi, operavamo su 2 sale, poi a seconda della durata degli interventi, ma potevano andare dalle 10-15 interventi fino a 25-30, ci sono interventi che durano molto poco, altri interventi che si interrompono perché il paziente muore sul tavolo, e quindi quello è un intervento breve, oppure altri che sono un po' più lunghi. Lì c'è tutta una tattica operatoria che si chiama damage control, in cui cerchiamo di limitare al massimo le durate degli interventi su gesti precisi che tendono a fermare l'emorragia, limitare la contaminazione, mantenere il paziente in vita, poi continuare con quello che chiamiamo una terapia intensiva, che poi è molto, molto semplice, però pazienti traumatizzati da esplosioni arrivano in condizioni di shock anche a livello generale, non sopporta una seconda aggressione che potrebbe essere un intervento troppo lungo, quindi è abbastanza complicata questa tattica di damage control.
Ma quindi lei in realtà ha praticamente lavorato in perenne emergenza quotidiana, cioè queste 15 o 25 operazioni erano a persone, bambini, arrivare in ospedale che voi operavate qualche minuto o ora dopo il loro arrivo?
Avevamo un mix di pazienti, da una parte vittime di esplosioni che avvenivano lì vicino, sebbene l'ospedale, come le avevo detto, non è stato colpito però direttamente, però sentivamo esplosioni a 200-300 metri da lì e quindi si sentiva l'esplosione, poi arrivavano i pazienti, le vittime. Questi erano, diciamo, i pazienti cosiddetti freschi, però avevamo anche una parte dei pazienti che venivano spostati quando possibile, quando per varie ragioni, che venivano dalla zona nord di Gaza, da Gaza City, da Shifa Hospital, dall'Indonesian, che erano, e che però loro erano stati feriti parecchi giorni prima e arrivavano ovviamente in condizioni abbastanza disastrose, e quindi era un po' una miscela dei due. E sì, era tutta un ovviamente adattarsi in tempo reale a situazioni che come una pressione enorme, con anche la consapevolezza di sapere che in realtà non riuscivamo a operare tutti, perché era impossibile. Io le dico, 20, 25, ma raddoppi anche quel numero lì, lo moltiplichi per 4, facciamo 200 pazienti in un giorno. Ma poi alla domanda, ma quanti pazienti abbiamo in tutto l'ospedale? E lì nessuno sapeva rispondere, perché le stime andavano da 2-3 mila a 5 mila, che poi erano tutte le persone, fra i quali c'erano anche non feriti, però era una situazione molto molto confusa e a volte era anche impossibile sapere, ma di fatto esattamente quanti ne abbiamo da operare. E quindi operavamo quelli che avevamo, diciamo, a portata di mano, e gli altri sono rimasti un bel punto di domanda.
Nel senso che quindi diciamo che su 200 che arrivavano ogni giorno, bambini immagino di cui lei sta parlando, poi se ne salvavano pochi, anche perché da quello che ho capito dal suo racconto.
Se ne salvavano, allora lì bisogna anche capire una cosa, che la mortalità intraospedaliera non è così elevata, nel senso che in ospedale arrivano quelli vivi, quelli che sono già sopravvissuti al trauma iniziale, cioè molti pazienti in realtà morivano prima di arrivare in ospedale, quindi quelli non vengono conteggiati. Se uno ce la faceva vivo ad arrivare in ospedale, aveva delle buone probabilità di rimanerlo. In che stato poi? Questa è un'altra questione, perché uno può dire, è sopravvissuto, va bene, però se è ustionato su metà del corpo e gli mancano due gambe, diciamo che non è un bel sopravvivere.
You can't hear yourself think. It's not just the noise of the sirens and the strikes. The sound of the chaos in between is just relentless.
Si è parlato molto di operazioni senza anestesia. Lei cosa ci può dire?
Beh, sì, ho sentito anch'io. Beh, questo non è possibile, non esiste un'operazione senza anestesia, cioè non si riesce a fare. Quello che succede è che avevamo delle anestesie non proprio ideali, non complete, non perfette. Avevamo pochi antidolorifici da dare nel post-operatorio, però o il monitoraggio del paziente durante l'intervento non c'era proprio, cioè operavamo in condizioni che non sarebbero accettabili in ospedale in Italia, perché non avevamo nessun margine di sicurezza, però un qualcosa si dava, usavamo a volte anche semplice chetamina e nient'altro, che ci permette di fare un minimo, non è quello che ci sarebbe voluto, però diciamo operare senza anestesia no, operare con anestesie che non sono sicure o come vorremmo che fossero per dare il massimo controllo sullo stato del paziente, quello sì, quello è quello che facevamo sempre. Usavamo anche alcuni tipi di farmaci che hanno dei margini di sicurezza molto bassi e quindi sono anestesie pericolose che non vengono autorizzate in Italia, che però è possibile fare. In quel senso lì sono anestesie, diciamo, al limite del fattibile.
Andrea Iacomini è il portavoce di UNICEF in Italia.
La cifra dei bambini è quella che è contenuta nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi di fatto sono i bambini di cui poi noi come UNICEF ci occupiamo, dai 0 ai 18 anni, quindi sono per lo più appunto minorenni, bambini, appunto i 16.000 coinvolti, che poi anche qui è un numero abbastanza relativo perché come sappiamo appunto sono probabilmente molto di più, quindi a Gaza sono bambini che si trovano in questo range di età, senza contare chiaramente quelli feriti e qui di conseguenza il numero aumenta drasticamente, però ecco, non sono bambini più grandi.
Questi 16.000 bambini minorenni morti, voi sì. Avete diciamo una sorta di visione per fascia d'età oppure no?
Non abbiamo una visione per fascia d'età, sicuramente con il proseguio delle ostilità, o speriamo nel momento in cui ci sarà la pace, avremo la possibilità di dare dei dati per fascia d'età. Sicuramente possiamo dire che l'infanzia, i bambini di Gaza vivono in famiglie molto numerose e molte di queste famiglie hanno bambini molto piccoli, quindi possiamo sicuramente dire che l'età dei bambini coinvolti e che hanno perso la vita purtroppo è molto bassa. Aiuto.
Davide Musardo è uno psicologo di Medici Senza Frontiere.
Questa è stata un'esperienza veramente ad alto impatto emotivo per me. Essendo referente per la salute mentale nel Medio Oriente, ho avuto modo di visitare tantissimi luoghi che sono ancora diciamo sotto la spada di Damocle della violenza, della guerra, come Yemen, Siria, però non ho mai visto quello che appunto poi ho visto lì in Gaza. Le dico soltanto che già il mio primo giorno in cui sono entrato a Gaza, sono andato in ospedale direttamente e la cosa che mi ha colpito era vedere questo grandissimo reparto pediatrico pieno appunto di bambine e bambini e nel mezzo di questo reparto una bambina che gridava a squarciagola, quindi è stato veramente particolare vedere il gran numero di bambini feriti con ustioni, chi sul viso, chi sulla testa, chi sulle mani, con amputazioni alle braccia o alle gambe, quindi è stato veramente un po' forte il primo impatto, e poi vedere il dolore, vedere il panico e lo sguardo perso di questi bambini, insomma, è stato un po' veramente particolare. la bambina riportava delle lesioni su tutta la parte alta del corpo. E, nonostante le cure mediche progredivano in maniera veramente molto, molto positiva e c'era una buona risposta anche da parte del corpo, lei purtroppo aveva sviluppato questo attacco di panico ogni qualvolta che vedeva che sentiva il dolore, anche un minimo dolore nel spostarsi nel letto, nel doversi alzare dal letto, o ogni qualvolta per esempio le sessioni di bendare, no? Quindi vedere questa carne esposta, la parte bruciata, il sangue, e questo abbiamo capito che questo panico appunto era legato al momento proprio dell'esplosione, il momento dell'esplosione in cui la bambina ha perso i propri familiari, quindi era lì da sola con la zia che si prendeva cura di lei, e quindi più che un dolore fisico, perché comunque sempre sotto sedativi per cercare anche, no, di il dolore proprio della bruciatura, è un dolore intenso, abbiamo capito che era un dolore psicologico, che come dolore psicologico è anche molto molto forte. È stata veramente la mia prima piccola paziente, perché vedevo l'incapacità anche nel rispondere, no, a un dolore che non è fisico. Che cosa si fa in questi momenti? Come si fa a calmare una bambina che grida a squarciagola? Come ci si può approcciare? E quindi ricordo, io mi sono veramente avvicinato a questa bambina il primo giorno e ho cercato di parlare, no? Mi sono messo al suo stesso livello, ho cercato di coinvolgerla in qualche modo, e ricordo che poi a un certo punto le persone attorno sorridevano perché lei aveva risposto: lei dottore parla, però io non capisco, perché appunto lei parlava soltanto arabo e io non parlo l'arabo, quindi parlavo in inglese. E poi da quel momento l'ho presa in carico, e attraverso il gioco di ruolo, attraverso la comprensione del dolore, vedere che riusciva in qualche modo a calmarsi quando ero presente, ho preso questi dettagli, ho preso questa possibilità, le ho dato una penna di Medici Senza Frontiere e successivamente un camice di una nostra infermiera, e le ho detto: tu potresti essere un'ottima dottoressa per aiutarmi a lavorare con il dolore anche degli altri piccoli pazienti, perché vedo che stai riuscendo a gestire un po' anche questo dolore. E quindi attraverso questo gioco di metterci a chiamarla dottoressa, a cercare di comprenderla, pian piano si è aperta, mi ha iniziato a raccontare un po', no, anche di quello che era successo, del dolore che provava, di che cosa poteva fare per farlo passare, e ricordo che poi prima di andare via, quando appunto stavamo evacuando l'ospedale, lei mi ha fermato e mi ha detto: sai, io mi ricorderò per sempre di te, perché il primo giorno sei arrivato, mi hai dato la penna di Medici Senza Frontiere, mi ha detto che dovrei essere una dottoressa, e io ho pensato che quando questa guerra finirà studierò medicina per diventare una dottoressa, così quando poi divento una dottoressa ti chiamerò e lavoreremo insieme. Quindi è stato veramente una di quelle storie di successo, diciamo, da questa parte.
per un bambino che si trova in un teatro di guerra, gli adulti cosa sono?
Gli adulti sono coloro che stanno lì nelle loro stesse condizioni. Il bambino non riesce a comprendere che cosa sta succedendo, però capisce il dolore anche dell'adulto, quindi non chiede, il bambino si chiude. Gli adulti vengono visti come coloro che dovrebbero proteggere, però l'emozione che traspare nei momenti di guerra, nei momenti in cui anche l'adulto ha difficoltà a trasmettere questa protezione, questa purtroppo passa anche ai bambini. E i bambini questo lo capiscono, quindi i bambini vedono gli adulti come delle persone che stanno cercando, però non chiedono neanche più di tanto, si allontanano un po' dagli adulti, si allontanano da quella che è quella situazione un po' anche difficile per loro, perché se è l'adulto stesso che si sta lamentando o che comunque sta accusando i problemi della guerra, significa quindi non c'è speranza per il bambino. Quindi li osservano, ma allo stesso tempo si tengono a una certa distanza dagli adulti.
Marina Castellano, avete sentito la sua voce all'inizio della trasmissione, ha scritto un libro, il titolo è Vorrei vedere i bambini giocare, storia di un'infermiera dentro la guerra. 24 anni di esperienze in teatri di guerra, questo libro che è stato edito da Libreria Pieno Giorno.
Sì, io ho scritto questo libro perché mi sembra dovevo mantenere una promessa che avevo fatto a un ragazzino in Repubblica Centroafricana, Emmanuel, che ho incontrato nell'ospedale di emergency, ed era un ragazzino di 14 anni che quando è arrivato da noi aveva un tumore alla gamba, un osteosarcoma ormai però in fase avanzata e assolutamente impossibile poterlo salvare. Abbiamo curato, abbiamo cercato di alleviare il più possibile le sue sofferenze, però alla fine lui non è riuscito a morire con dignità, non è riuscito a morire con senza soffrire quello che avrebbe potuto essere evitato, forse, no? Proprio perché, essendo cresciuto e vissuto in un paese dove la guerra è presente, e tra l'altro di cui nessuno parla, la povertà nel quale la sua famiglia era ridotta ha costretto lo zio a doverlo portare via dall'ospedale prima che morisse, perché portarlo via da morto sarebbe costato troppo, e però lui doveva essere sepolto vicino al padre, che era stato ucciso durante un combattimento e che era sepolto a 600 chilometri dalla capitale, da Bangui, e perciò l'ha portato via 15 giorni, no, una settimana prima, settimana, 10 giorni prima che morisse, e proprio perché, piangendo, distrutto dal dolore, questo uomo, e uno può dire, vabbè, poteva lasciarlo lì, no, però per loro era anche importante questa cosa, che lui stesse vicino, poi riposasse vicino al padre, però portarlo via da morto voleva dire non poterselo permettere, perciò lui è stato portato via prima, e insomma quel giorno quando se n'è andato, che abbiamo dovuto togliere l'ossigeno, e lui urlava: Marina, non mi dimenticare, Marina, racconta la mia storia, perché noi ci raccontavamo sempre tante storie, a lui piaceva sentirle raccontare. Perciò io gli avevo promesso questa cosa, e questo è stato. Poi ci ho voluto qualche anno, perché scrivere un libro sembra tanto facile a volte, perché insomma ci sono persone che riescono a farlo nel giro di un mese, io ci ho messo un pochettino di più, e perciò ho pensato di scriverlo raccontando delle storie, la sua e quella di altri. Perciò lui sicuramente è la persona che io porto nel cuore, che non dimentico mai, non passa giorno che non lo ricordi. Marian, la sorella, che erano Omar e Latif, che erano stati colpiti mentre giocavano nel campetto vicino a casa, nel villaggio dove vivevano, nel sud dell'Afghanistan, e a un certo punto hanno sentito un boato e hanno alzato gli occhi, e sono arrivati questi due aerei della coalizione di pace che c'era nel 2008, e in realtà li hanno colpiti con delle armi chimiche. Infatti sono arrivati da noi completamente ustionati. La sorellina, che aveva 6 anni, aveva il 90% delle ustioni, aveva solo la pianta dei piedi che non era ustionata, ed è morta dopo poche ore che è arrivata da noi in ospedale. Omar anche era molto, aveva un'ustione molto estesa, e che pensavamo di non riuscire a salvarlo, invece siamo riusciti a salvare lui. Mentre invece, ad esempio, Marian, che sembrava ormai fuori pericolo dopo 15 giorni, come purtroppo capita molto spesso nelle ustioni anche nei nostri ospedali, perciò lascio immaginare in un ospedale in Afghanistan, per quanto lo standard la qualità delle cure è veramente molto elevata, negli ospedali di emergency è elevatissima, però ci sono dei limiti sicuramente, e dopo 15 giorni è subentrata un'infezione che purtroppo l'ha uccisa. E a me quello che aveva impressionato di questi quattro bambini è stato proprio la dignità col quale hanno affrontato il dolore. Il dolore durante la malattia, durante il ricovero, ma a me ha impressionato tantissimo sia Omar e Latif, che sono sopravvissuti, e come si sono sorretti l'uno all'altro, ma non hanno mai più parlato e non hanno mai chiesto niente delle sorelle, uno, e delle cugine l'altro. E si vedeva che soffrivano, però sono stati, ecco, quello che mi ha colpito è come sono stati vicino, si sono proprio sorretti l'uno all'altro. Infatti Latif era molto meno ferito, però l'abbiamo tenuto in ospedale con Omar proprio per cercare di aiutarlo proprio ad andare avanti, a superare anche il dolore poi delle medicazioni, tutto, perché sono dolorosissime queste cose. E a me questa cosa mi aveva veramente impressionato molto. Infatti, quando vado nelle scuole a raccontare insomma le esperienze che ho vissuto, è una cosa che racconto sempre, no? Cioè il fatto di per questi ragazzi, questi bambini, proprio di forse diventare grandi sicuramente molto molto in fretta, però di riuscire a restare ancora bambini nonostante tutto, ecco, è quello di aiutarsi.
Marina Castellano ci ha raccontato due delle storie che ha incontrato in questi suoi 24 anni di esperienza nei teatri di guerra. E da due anni a questa parte c'è un altro teatro di guerra, che è quello dell'Ucraina. Torniamo a sentire Andrea Iacomini, portavoce dell'UNICEF in Italia.
Allora, attenzione, qui sull'Ucraina, da dove sono appena tornato, c'è da fare una riflessione. La prima è che questo paese oramai da 1000 giorni vive un disastro permanente. I bambini, come quelli di Gaza, come quelli del Libano, ma come tutti i 400 milioni di cui abbiamo parlato, vivono dei traumi senza precedenti. Abbiamo oltre 2000 bambini che sono morti o feriti in questo paese, ce ne sono 1.700.000 che non hanno l'acqua e 3 milioni e mezzo che non hanno di fatto strutture igienico-sanitarie adeguate. Ho potuto constatare proprio di persona, parlando con loro, ricevendo i loro regali, che poi erano dei disegni, che questi bambini vivono dei traumi molto forti. Una bambina mi ha regalato un disegno nel quale scriveva i suoi sogni. C'erano chiaramente giocare a pallavolo, c'erano stare con gli amici, ma uno di questi sogni, il quinto, era dormire. Perché i bambini ucraini più volte nella notte, di media 6 ore al giorno, vivono nei rifugi, che tra l'altro noi come UNICEF costruiamo e abbiamo costruito e continueremo a costruire sotto le scuole, perché sopra ci sono bombardamenti. Manca l'energia elettrica 18 ore al giorno, specie nei periodi invernali, quindi in questo momento noi abbiamo consegnato a questi bambini dei kit scolastici per poter continuare a studiare anche in queste situazioni, e dentro questi kit, credetemi, non c'era soltanto le penne, non c'erano soltanto i quaderni, ma c'erano anche torce e c'erano anche power bank, ossia appunto questi caricatori elettrici per poter continuare appunto nelle proprie attività, ma anche nella propria vita, rimanere al computer per poter continuare a vivere quella normalità che loro poi di fatto hanno perduto. Ma l'infanzia dei bambini ucraini, lo voglio ricordare, che 9 persone su 10 dei rifugiati in Ucraina sono donne e bambini, è una situazione molto complicata. Se si cammina per le strade dei luoghi che ho visitato, di Mykolaiv, di Dnipro, come anche quelli di Odessa, insomma, per la maggior parte si vedono donne e bambini, perché i papà sono al fronte, e questo è un altro tema molto importante.
Ma per migliaia di bambini ucraini la guerra significa anche altro. Significa deportazione. E questo è un aspetto di questa guerra che ci raccontano Nello Scavo, giornalista di Avvenire e autore del libro Il Salvatore di Bambini, che è stato pubblicato, edito da Feltrinelli. E Olga Ierokina, che è la portavoce dell'associazione Save Ukraine, che è un'associazione di Kiev che ha riportato in Ucraina 538 bambini che erano stati forzatamente portati invece in Russia. Iniziamo a sentire Nello Scavo.
Da una parte abbiamo in mano documenti ufficiali che sono peraltro firmati, alcuni direttamente da Vladimir Putin, un decreto in particolare con il quale viene accelerata, facilitata l'adozione dei bambini ucraini da parte di famiglie russe, e questa è una violazione del diritto internazionale che vieta assolutamente questo tipo di procedura, di prassi, a maggior ragione in situazioni di conflitto, senza prima avere cercato e verificato in ogni modo la presenza di adulti di riferimento a cui eventualmente riconsegnare questi bambini. Ufficialmente Mosca dice di farlo per proteggerli dalla guerra, in alcuni casi per sottrarli proprio alle aree delle prime linee dove il fuoco incrociato è stato ed è più insistente. In realtà quello che sappiamo da fonti non ufficiali, ma testimonianze dirette di educatori, insegnanti e anche di quei bambini che sono riusciti a tornare in Ucraina o presso le proprie famiglie che magari adesso si trovano in altri paesi europei, e il tentativo è quello di riconsiderare la storia ucraina, sostanzialmente azzerandola e provando a spiegare che esiste esclusivamente una cultura russa, tra l'altro con una sorta anche di revanchismo tipico di questi anni di Putin, per cui la cultura russa è superiore a tutte le altre culture del mondo, e lasciando a questi bambini poca possibilità di scelta. I più piccoli, tra l'altro, vengono educati letteralmente all'odio nei confronti dell'Ucraina e del paese di provenienza, e abbiamo anche individuato un certo numero di bambini addirittura in Cecenia, ospiti per così dire dei corpi speciali ceceni, dove vengono addestrati alla guerra.
Nessuno sa il numero esatto dei minorenni rapiti e portati in Russia. Il governo parla di 20.000 bambini. È stato creato un gruppo per rivedere le cifre esatte. Dobbiamo anche tenere conto di quanto ha dichiarato Maria Lvova-Belova, la presidente della Commissione per l'infanzia della Federazione Russa, che nel 2023 ha fornito la cifra di 700.000 minorenni ucraini presenti in Russia con le loro famiglie e trasferiti dopo l'invasione del 2022. Ma in realtà noi pensiamo che le cifre siano molto più alte, tenendo conto di coloro che sono stati portati in territorio russo dal 2014. Se pensiamo anche a quelli, io credo che almeno il 20% del totale dei minorenni dell'Ucraina siano rimasti coinvolti in trasferimenti più o meno forzati.
Quello che noi sappiamo è che attraverso le indagini giornalistiche, le denunce e le inchieste della Corte Penale Internazionale, il fenomeno si sarebbe pressoché fermato dal momento in cui Vladimir Putin è stato fatto oggetto dell'indagine e poi destinatario di un mandato di cattura insieme a Maria Lvova-Belova, che è il commissario ai diritti dell'infanzia presso il Cremlino. Quindi da questo punto di vista, se non altro, si mostra anche una certa malafede, perché se fosse stata un'operazione concretamente in buona fede, probabilmente sarebbe continuata anche dopo. C'è naturalmente una trattativa in corso, sappiamo che su questo lavora anche il cardinale Zuppi, che è l'inviato del Papa per la crisi ucraina e che lavora proprio su questo dossier, oltre a quello per lo scambio dei prigionieri. Fino ad ora è stata, diciamo, certificata il ritorno di 383 bambini, e proprio le testimonianze che loro fornite vanno nella direzione che appunto prima spiegavi, e cioè quella di volerli indottrinare da zero e in qualche modo farli testimoni presso la Russia di tutte le presunte malefatte ucraine. Questi bambini sono costretti a raccontare di venire da un posto arcaico, senza attenzione per i più piccoli, dove accadono brutalità nei confronti dei bambini, e quindi sono anche strumento di propaganda per certi versi. Quanto ai numeri, bisogna dire che non c'è una stima affidabile. Le autorità ucraine parlano di 20.000 bambini deportati, però tra questi 20.000 bisogna considerare ce ne sono diversi e si sono spostati con le famiglie al momento in cui la guerra è cominciata, in maniera più o meno volontaria, quindi costretti o a fuggire dalla situazione di combattimento o perché le famiglie sentono di avere una particolare affinità con la grande madre Russia. Alcuni sono anche di origine russa, quindi è molto difficile fornire un dato preciso. Certamente stiamo parlando di centinaia e centinaia.
I russi usano tecniche diverse. Lo sappiamo attraverso i racconti di prima mano dai territori occupati. In qualche caso manipolano i genitori. Chiedono loro di mandare i figli nei campi estivi giovanili con la scusa di tenerli lontani dalla guerra. Molti di loro vengono poi trasferiti da questi campi verso la Russia e i genitori non li vedono più. Prendono gli orfani, dagli istituti o da abitazioni private. Altra situazione, evacuano intere famiglie fuori dai territori occupati. Ci sono poi minorenni i cui genitori sono stati uccisi in guerra. I loro figli vengono presi e affidati a forza a una famiglia russa. Questi trasferimenti forzati, i rapimenti, fanno parte della strategia di Mosca per distruggere l'Ucraina. In un primo tempo non l'avevamo capito. Poi è stato tutto chiaro. Con questa strategia non è più necessario uccidere tutti i giovani ucraini. Basta trasformarli tutti in giovani russi. Lo fanno con la manipolazione e l'indottrinamento. Faccio un esempio. Le autorità russe hanno cambiato i programmi scolastici nei territori ucraini occupati. Quando la città di Kherson è stata liberata, sono stati trovati dei libri di testo di storia usati nelle scuole, in cui si diceva che l'Ucraina è un nemico, l'Occidente è un nemico. Libri che negano l'esistenza dell'Ucraina come una nazione, così come negano che la lingua ucraina esista. Questa educazione è stata imposta nelle zone del Donbass dal 2014. Quelle regioni sono così diventate dei serbatoi per l'arruolamento nelle milizie filorusse. I ragazzi ucraini dei territori occupati vanno così a combattere contro i ragazzi ucraini che sono arruolati nell'esercito regolare di Kiev.
Posso cominciare da Sasha, che è la prima storia chiave per noi. Avevamo individuato delle altre, come un bambino di Mariupol che stava per essere rapito da un gruppo di soldati presumibilmente ceceni. Però Sasha è un bambino di 12 anni che insieme alla mamma scappa dal Donbass verso il territorio russo per mettersi al riparo dal conflitto attraverso i cosiddetti campi di filtrazione. Lui era stato ferito a un occhio durante uno dei combattimenti, una ferita non grave. Nonostante questo è stato utilizzato il pretesto della sua condizione di salute per separarlo dalla mamma. Il bambino è stato portato in ospedale curato e ogni giorno, quando lui chiedeva della mamma, la risposta invariabilmente degli emissari di Mosca era: tua mamma ti ha abbandonato, in realtà non ti ha mai voluto bene, non vuole sapere nulla di te, quindi adesso dobbiamo portarti in Russia, dove troverai una famiglia che finalmente ti accoglierà con amore. Lui naturalmente non ha creduto minimamente a questa versione e con una certa astuzia è riuscito a far sapere in Ucraina dove si trovasse in quel momento. E con molte peripezie è stato possibile recuperare questo bambino e farlo tornare indietro. E lui è diventato il primo testimone d'accusa nelle inchieste della Corte Penale Internazionale. Purtroppo va detto che a distanza di quasi 3 anni della madre non sappiamo ancora nulla. Era stata portata in un carcere di Rostov sul Don, probabilmente accusata di cospirazione antirussa per il semplice fatto di essere stata sposata a un militare ucraino. E storie di questo genere ne sono moltissime.
Vi racconto la storia di un ragazzo di 17 anni. Quando i russi hanno invaso l'Ucraina, il giovane viveva con la nonna in un villaggio nella regione di Kherson. La donna è morta dopo alcuni mesi e visto che la madre era ricoverata per problemi psichiatrici, le autorità russe hanno preso il ragazzo e l'hanno inviato a forza in un pensionato studentesco in città. Da lì è stato poi mandato in quello che gli era stato presentato come un campo estivo in Crimea, ma che in realtà era un vero e proprio campo di rieducazione. Si è ribellato, si è rifiutato di stare in fila con gli altri metri per l'alza bandiera. È stato punito. Per 4 volte è stato mandato in una sorta di cella di isolamento. Una sola finestra, una branda, nessun accesso ad altre persone, via il telefonino, nessun libro. Dopo il campo, il nostro 17enne è stato inviato a Kerch, sulla punta orientale estrema della Crimea. Chiuso in un collegio, non poteva uscire dall'edificio se non per pochi minuti al giorno e sempre senza telefonino o soldi. Era agli arresti. Prima abbiamo provato a riportarlo indietro attraverso la madre di un suo amico che era lì con lui, ma i russi non l'hanno accettato. Dicevano che quel ragazzo non esisteva. Certo, avevano distrutto i suoi documenti e ne avevano prodotti altri, falsi, col luogo di nascita in territorio russo. Lui si è ribellato, li ha strappati in faccia ai suoi professori del collegio, ma non è servito. Alla fine l'abbiamo fatto uscire in modo un po' rocambolesco, ma non posso dirle nulla di più per ragioni di sicurezza.
So che molti di questi ragazzi, una volta vengono portati in Russia, i documenti vengono rifatti con dei dati completamente falsi, cioè nati in territorio russo. Tu cosa puoi dirci di questa cosa?
Sì, ci sono diversi profili. I bambini più piccoli, prelevati nella fascia di età tra i 0 e i 3 anni, quasi tutti hanno ricevuto un nuovo passaporto russo, hanno mantenuto il nome d'origine, ma gli è stato cambiato il cognome, sono stati affidati a una famiglia adottiva e quindi questi bambini crescendo non sapranno probabilmente nulla della loro storia precedente. Ricorda molto la vicenda non risolta ancora adesso a distanza di decenni dei figli dei desaparecidos argentini. I ragazzini più grandi invece hanno avuto un nuovo passaporto con la nazionalità russa, gli è stato imposto spesso con un ricatto e vengono affidati, adottati da famiglie russe. E alcuni di questi ragazzini ci hanno raccontato di avere subito anche minacce perché hanno provato a rifiutarsi davanti alla possibilità, all'offerta, che non era un'offerta diciamo, gratuita né benevola, di cambio di nazionalità. Va detto che questo è assolutamente vietato dal diritto internazionale, ce lo hanno spiegato subito le organizzazioni delle Nazioni Unite dedicate all'infanzia, ai rifugiati come l'UNHCR e l'UNICEF, e proprio questo elemento è stato un altro dei dati di prova nell'inchiesta sulle deportazioni.
Ho letto che anche alcune diciamo famiglie dell'entourage diretto di Putin abbiano preso dei bambini portati, trasferiti a forza in Russia e li abbiano, tra virgolette, adottati. A voi risulta? A te risulta?
Sì, risulta. In particolare proprio Maria Lova Belova, la commissaria dei diritti dell'infanzia del Cremlino, nota per avere adottato più di 8 bambini, tra questi ce ne sarebbero almeno un paio arrivati dall'Ucraina, e tra l'altro esposti platealmente per incentivare le famiglie russe a candidarsi per adottare questi bambini, che vengono tra l'altro presentati come orfani, questo per colpire evidentemente anche al cuore chi magari anche in buona fede pensa di dare una casa, un tetto, del calore a questi bambini. In realtà la grande parte di loro ha degli adulti di riferimento in Ucraina, siano essi genitori, nonni, zii o i direttori delle strutture d'accoglienza per minorenni dai quali sono stati prelevati.
Ci sentiamo domenica prossima, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.